Trustee Chisholm.
Allora, come è stato annunciato, questa sera inizieremo qualche incontro e il tema sarà i doni dello Spirito Santo. Non vedremo il frutto perché ci vorrebbe molti incontri. Dovrei parlare per un anno solo io, ma non è il caso. Quindi vedremo alcuni doni dello Spirito Santo, i doni maggiori. Vedremo l'apostolo, vedremo l'evangelista, vedremo il pastore, vedremo i doni di esortazione, i doni di lingue, vedremo alcuni di questi doni, diciamo, lasciatemi dire, principali. Allora, Prima Corinzi capitolo 12. È bella questa slide perché ci ricorda lo scopo della parola, come anche Gino ha pregato bene. Permetti che possa essere questa la nostra preghiera, permetti alla parola di Dio di trasformarti, non solo di informarti. Noi possiamo conoscere tante cose ed essere, spiritualmente parlando, degli sciocchi. Non serve a niente. Però possiamo conoscere poche cose ed essere avveduti e metterle in pratica. Io spero tanto per me e per voi che possa essere così. Prima Corinzi, capitolo 12, sarebbe da leggere tutto, ma non lo leggiamo. Versetto 1. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Qui c'è un'introduzione a questo capitolo e l'Apostolo Paolo incoraggia questi credenti di Corinto a non essere ignoranti circa i doni spirituali, circa queste, vedremo, queste qualità che Dio fa ai credenti nel momento in cui si convertono, ma vedremo tutte queste cose. Quindi c'è questo invito a evitare l'ignoranza. Dobbiamo evitare l'ignoranza. Dobbiamo conoscere queste cose, perché se non le conosciamo bene, diremo un sacco di cose che a volte non sono neppure bibliche. Affrontiamo temi, magari anche a tavola, discussioni a tavola, discussioni nel senso positivo del termine, e magari diciamo un sacco di fesserie, perché? Perché non stiamo lì a guardare la parola di Dio. Allora, lo scopo è guardare la scrittura, perché? Perché guardando la scrittura noi vinciamo l'ignoranza. Allora, qualche premessa importante. La prima premessa che voglio fare è questa. La Chiesa, un corpo. Nella scrittura una delle immagini che viene data, associata alla Chiesa, una delle, è appunto quella del corpo. Generalmente un'immagine nella scrittura ha lo scopo di spiegare delle verità spirituali altrimenti difficili da capire. Allora il Signore, nella sua intelligenza, nella sua grazia, cosa fa? Ha associato delle immagini in modo tale che noi, guardando immagini della vita quotidiana, del quotidiano, noi riusciamo a capire delle verità spirituali veramente profonde. La Chiesa è un corpo. Un corpo. Beh, non sono proprio forse un bel corpo. Un corpo. Braccia, testa, occhi, orecchie, piedi, parti del piede, le ossa, eccetera, eccetera. Davvero siamo un corpo, è una persona, quindi indica un insieme di parti veramente complesse, ok? Siamo un corpo. Quindi è spiegato che siamo un corpo in Romani 12,5, dice qui, così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Qui c'è una miniera, un tesoro immenso in questo versetto. C'è davvero da scavare, si potrebbe fare diversi incontri. Prima Corinzi 12,12, poiché come il corpo è uno, quindi un corpo, e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo. Così è anche di Cristo. C'è questa associazione, quindi siamo molti, ma un solo corpo. Poi viene detto siamo membra l'uno dell'altro, cioè interdipendenti, ci parla di questa interdipendenza, vuol dire che io non posso fare a meno di voi, voi non potete fare a meno di me. Siamo molti, ma un solo corpo, e poi un solo corpo e un solo spirito. Efesini 4:4. È chiara questa verità, quindi a questa verità ci sono questa immagine dei privilegi e, come abbiamo visto in passato, anche delle responsabilità. Vi ricordate? Ci sono dei privilegi e delle responsabilità. Quali sono i privilegi? Beh, la verità centrale che emergono dall'immagine sono, ci parla dell'intimità con Cristo e con la Chiesa. Quindi il privilegio è che il corpo ci parla, se il Signore è il capo di questo corpo, ci parla di un'intimità incredibile con il Signore. Questo è un privilegio. Ci pensate, fratelli? Noi siamo il corpo di Cristo. È straordinaria questa verità. Ci dovrebbe... Non siamo delle mine vaganti, no, siamo il corpo. Abbiamo quest'intima comunione con il Signore. Quindi, Chiesa, noi tutti. Quindi, pensate che privilegio grandioso che abbiamo. Ci parla della sovranità, ok? Ci parla dell'unità, un solo corpo, abbiamo letto. Ci parla del servizio cristiano, perché ogni parte del nostro corpo, è vero, voi mi insegnate, ha una funzione, è vero, le mani hanno delle funzioni, gli occhi hanno altre funzioni, la bocca ha delle funzioni, le orecchie hanno altre funzioni, i piedi hanno delle funzioni, le gambe, i muscoli, ogni parte ha la sua funzione. Quindi, pensando alla Chiesa come un corpo, ci parla anche delle funzioni che ognuno di noi ha all'interno di questo corpo, che è appunto la Chiesa. Responsabilità. Allora abbiamo anche qualche responsabilità. Prima i privilegi, ma poi ci sono anche le responsabilità. Prima Corinzi 12:7. Or a ciascuno. Non dice or, non usa un termine, come dire, globale, no? Sì, ho dato qualcosa alla Chiesa di Villa Cortese. No, ciascuno ci indica l'aspetto proprio individuale, personale. Ciascuno di noi è data la manifestazione dello Spirito. Perché? Qual è lo scopo? Perché siamo diventati il corpo di Cristo? Perché queste parti del corpo di Cristo hanno una funzione? Perché dobbiamo poter dire quanto siamo bravi noi? Perché in qualche modo, che ne so, dobbiamo metterci in mostra? No, dice la Scrittura, per l'utile comune. Quindi il Signore ci ha fatto dei doni, ci ha collocati come ha voluto, ne parleremo di questo, perché è molto importante, all'interno di questo corpo, perché? Per l'utile comune. Fratelli, io parlo per me. Quanto bisogno di capire l'utile comune. Quanto bisogno di realizzare l'utile comune. E non essere individualista. Quanto bisogno, il Signore sa, quanto ho bisogno di realizzare questa responsabilità, l'utile comune. Cioè il fatto che il mio servizio può essere utile ai miei fratelli e alle mie sorelle. Piccolo o grande. Posso essere l'ultimo degli ultimi degli ultimi degli insegnanti di questa terra, ma quel piccolo contributo che io posso portare è utilissimo ai miei fratelli. Così il tuo servizio è utilissimo alla Chiesa di Villa Cortese. Noi dovremmo entrare in quest'ottica. Il bene comune, l'utile comune, è davvero fondamentale questa verità. Questo versetto appunto ci ricorda, fra le altre cose, che Gesù non ci ha lasciati senza le risorse spirituali per poterlo rappresentare adeguatamente. Fratelli, se siamo il corpo, vuol dire che siamo una parte visibile di chi? Di Cristo. Chi vede noi deve vedere Cristo. Se io sono una parte del corpo di Cristo, che posso essere l'unghia, un capello, quello che è, ma sono una parte del corpo di Cristo, chi vede me deve poter dire, ho capito chi è il Signore Gesù. Guardate quanto è importante questa responsabilità. Allora, noi lo dobbiamo rappresentare adeguatamente, perché lui ci mette in condizione di poterlo fare. Infatti, gli ha date tutte le risorse per funzionare come egli avrebbe agito se fosse lui personalmente, fisicamente, qui sulla terra. Quindi la Chiesa, che è il corpo di Cristo, ha ricevuto tutte le funzioni perché lo possa rappresentare sulla terra il Signore Gesù pienamente, potentemente. Allora noi in Lui siamo in grado di essere ciò che dobbiamo essere, di dire ciò che dobbiamo dire e poi di fare ciò che dobbiamo fare. Noi possiamo essere, dire e fare. Attenzione, fratelli, perché essere è legato a dire ed è legato a fare. Sono queste tre verità legati. Questi tre verbi sono legati. Se io parlo e non sono, c'è qualcosa che non quadra. Se io dico e non faccio, c'è qualcosa che non quadra. Devo rivedere la mia vita spirituale. Ok. Allora, un'altra premessa importante. Anche questa è fondamentale, questa premessa, per capire poi il seguito. Allora, la salvezza nei suoi due aspetti principali. Prima Corinzi 1, 2. Leggiamolo. Un altro passo molto conosciuto, predicato molte volte qui, anche sicuramente meglio di me. E lo leggiamo. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 2, ma possiamo leggere anche dal versetto 1. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello sostene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Allora, qual è la verità che troviamo qua, fratelli? Avete notato? In questo versetto viene citato ai Gesù Cristo chiamati ad essere santi. Che dite, Paolo era avanti con gli anni, ha avuto un po' un mancamento, allora ha ripetuto un concetto due volte. Può essere questo? Certo che no. Paolo sta esprimendo due verità legate fra di loro. Ok? Allora, cosa voleva dire Paolo? Dichiara due momenti precisi della vita della Chiesa, dei credenti. Ai santificati in Cristo Gesù denota la posizione di salvati, cioè la parte posizionale, la parte che Dio fa nella nostra vita. E la fa Lui, ci salva Lui, quando noi ci affidiamo a Lui, ci convertiamo, Lui ci salva e agli occhi Suoi diventiamo santi, messi da parte. Vuol dire questo. Poi, chiamate ad essere santi, c'è la responsabilità. Quindi, non solo noi posizionalmente dobbiamo essere santi, ma dobbiamo essere appartati anche praticamente. Queste due verità sono sempre legate nella Scrittura. Anche qui, fratelli e sorelle, quando noi diciamo di essere in Cristo, ma non dimostriamo di essere in Cristo, può darsi che lo siamo. Il Signore conosce i cuori, noi non possiamo dire sì e essere giudici. Il Signore conosce i cuori. Ma quando queste due verità sono slegate fra di loro, noi dobbiamo rivedere la nostra vita. Stesso concetto, non lo possiamo vedere per brevità di tempo, prima Tessalonicesi 1,9. Vi ricordate cosa dice lì? Dice che questi credenti sono stati salvati dagli idoli a Dio per fare che cosa? Per servire l'Iddio vivente e vero. Quindi c'è una verità posizionale e c'è una verità pratica, di servizio, di crescita, che è la normalità nel pensiero di Dio. Dio ci chiede in sostanza di essere nella condotta quello che siamo nella posizione. E questo è il concetto. Quello che siamo nella condotta, noi dobbiamo essere anche, quello che siamo nella posizione, noi dobbiamo essere anche nella condotta e viceversa. Allora, perché il credente normale è quello spirituale? Nella Scrittura vediamo questo concetto. Un credente spirituale non è, noi a volte ci meravigliamo, perché l'andazzo generale a volte non è dei migliori. Allora noi vediamo dei credenti che esercitano dei doni, che hanno dei caratteri spirituali, che hanno un certo tipo di condotte. Noi diciamo, ah, che uomo di Dio, che donna di Dio. Ma in realtà noi non dovremmo meravigliarci, è vero? Dovrebbe essere la normalità. Nella mente di Dio, un credente spirituale è il credente normale. Allora, Giovanni 5, 11 a 12, l'ho riportato qua. E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita eterna è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo è un passo che noi generalmente lo usiamo per evangelizzare, per dire che chi è un cristiano deve avere Cristo nella sua vita, perché avendo Cristo ha la vita di Cristo in lui, quindi è risuscitato, è salvato, lo usiamo per questo. Ma questo passo vuole ricordarci una responsabilità. Qual è la responsabilità, fratelli? Che noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo che cosa dentro di noi? La vita. Scusatemi, fratelli, io però mi devo interrogare. Io ascolto un messaggio, leggo una vita, mi devo interrogare. E io mi interrogo. Questa vita si vede all'interno della mia persona? Sì o no? Se si vede, gloria a Dio. Se può essere migliorata, sicuramente può essere migliorata, gloria a Dio. Ma se noi non manifestiamo la vita di Cristo, fratelli, può darsi che noi abbiamo aderito chissà che cosa. E questo è un grande inganno di Satana. Satana usa questi inganni. La vita si deve vedere. La salvezza è per grazia, mediante la fede. Ma la vita, se abbiamo la vita, questa vita non può rimanere nascosta. Vediamo un altro passo. Quindi, i credenti sono le uniche persone al mondo che hanno la vita di Dio in loro. Un altro passo, Giovanni 7, 38 a 39. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Mi fermo qua. Anche qui mi interrogo. Se io ho creduto, qui c'è una precisa promessa del Signore. Secondo voi il Signore può mentire o dice la verità? C'è qualcuno che pensa che si può essere sbagliato? Può alzare la mano? Nessuno. Che cosa sta dicendo il Signore qua? Che se io ho creduto, dentro di me ci sarà una fonte, una sorgente che non la può più trattenere. Sarà così forte, così impetuosa questa sorgente che farà i miracoli. Quando questa sorgente, chiaramente, questa non si vede, non scorre, perché? Perché è ancora otturata, perché non è mai nata questa sorgente, oppure perché è inquinata, beh, noi non vedremo dei risultati positivi. Giovanni 10,10. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Anche qua il Signore non credo che abbia detto delle bugie. Dio salva una persona e gli dà una vita abbondante. Allora si deve vedere questa vita abbondante. Chiaramente, fratelli, è giusto, è chiaro, che un credente appena fa conversione professione di fede, si converte, chiaramente questa vita forse non si vede in modo così, come dire, così evidente, ma in breve tempo i canali iniziano a pulirsi attraverso la parola e questo fiume di acqua, questa vita inizia a scorrere all'interno della vita del nuovo nato. E si deve vedere. Se non si vede, anche qui, fratelli, mi devo porre la domanda. C'è qualcosa che non va nella mia vita? E forse andare anche oltre. Ok. La duplice responsabilità per realizzare praticamente la vita di Cristo in noi. Allora, c'è una responsabilità della Chiesa ecclesiale. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che un credente si converte e c'è una responsabilità di tutta la Chiesa. Cosa voglio dire? Specifico meglio. Il discepolato da parte dei fratelli che sono preposti da Dio a farlo. Quindi si affiancheranno al nuovo nato e insieme cresceranno, studieranno la parola. Inizierà il discepolato. che il discepolato, fratelli, non è solo verbale, ma anche pratico. Poi c'è la cura pastorale, che fa parte della responsabilità ecclesiale, ne parleremo di questo. Poi c'è una responsabilità personale. Bene, io posso abitare in una chiesa spirituale, dove ci sono dei buoni anziani, dove ci sono dei buoni insegnanti della parola di Dio. Bene, spero. Posso, per la grazia di Dio, capitare in una chiesa così. Poi c'è la mia responsabilità. Io posso ascoltare dei buoni messaggi, delle buone esortazioni, dei buoni studi, ma poi dipende il mio atteggiamento verso queste informazioni che io ricevo da parte del Signore. Io voglio sottolineare questo, fratelli, l'aspetto personale. Io posso vivere in una chiesa spirituale, frequentare tutti gli incontri, e se non c'è la mia parte, io non mi sposterò di una mattonella nella mia vita pratica. Gli altri non se ne accorgeranno che io sono un credente, che io rappresento Cristo in questo corpo. Allora, bisogna frequentare ad esempio tutti gli incontri, le attività di chiesa, e a volte si fa fatica. Farsi discepolare non è facile, perché quando vai a toccare certe malattie spirituali, certi problemi familiari, eccetera, ti accorgi che si rimane sulla difensiva. Mi ricordo un bel po' di anni fa, circa una quindicina di anni fa, in un discepolato di marito e moglie, ad esempio, quando si studiava, il marito passava tutto il tempo cercando di cambiare la moglie. Quindi cercava di pilotare i miei messaggi, gli studi che facevamo, cercava di indirizzare verso la moglie, perché era impegnata a trasformare, a cambiare la moglie. E io spiegavo a questo fratello, da parte: guarda, fratello, non va bene così. Io ho capito. Tu hai un problema. Il tuo problema è grosso, gli ho detto a questo fratello. E mi ha detto, arrabbiato, ma dimmi, qual è il mio problema? Ha detto, guarda, il tuo problema è questo. Tu passi più tempo a cercare di trasformare tua moglie e non cerchi di trasformare il tuo cuore. Tu hai bisogno di essere trasformato. E non vi dico, adesso non voglio, i disastri che c'erano. E a volte c'erano anche delle situazioni veramente non belle. Io posso frequentare la chiesa più bella del mondo, ma se non mi faccio toccare dalla parola, non serve a niente. C'è sempre la responsabilità personale, sempre. Quindi mi devo far discepolare. Tutti i credenti possono vivere e realizzare nella misura in cui vivono in stretta comunione e ubbidienza allo Spirito Santo. Non c'è un altro modo, ok? Ci sono dei credenti, ad esempio, ho conosciuto dei credenti, che vorrebbero crescere, ma non hanno chi li aiuta. Alcuni equivoci che stanno passando per buoni, vi ricorderete sicuramente, dei miei due amici, vero? L'ho predicato 5 anni fa, sono convinto che vi ricorderete. Ci sono degli equivoci che sono diventati dei modelli cristiani, tra virgolette, non ho messo virgolette, ce li aggiungerò, dei modelli cristiani. E io mi sono fatto aiutare da questi miei due amici, vi ricordate? Sollevato e l'altro seduto. Due miei amici. Carissimi, due volontari. Allora, ve li presento. Sollevato. Bella specie questa, vero? Sollevato e, guardate, è oberato. Poverino, è così alzato che non riesce neanche a muovere un centimetro. E sovraccaricato dal lavoro. E poi c'è seduto. Ma che bello. Seduto. È il classico spettatore che aspira a diventare, metto un professore fra virgolette, poi spiegheremo meglio. Guardate, bel viso riposato, sta lì proprio posizionato bene. Guardate. Proviamo a chiederci adesso, fratelli, oggi, in questo momento, da che parte stiamo? Chiesa di Villa Cortese, io mi interrogo, Gino Vairo, dove mi trovo io? Là o mi trovo qua? Questa specie di solito non gli piace portare i suoi pesi, non porta mai pesi, né familiari, a volte anche lavorativi e altri pesi a livello ecclesiale. Figuratevi se poi deve pensare agli altri. Non gli piace affaticarsi, perché gli fa male la schiena, preferisce i propri compiti, farli portare agli altri, tutti vicini. Senti, Massimo, c'è da fare questo lavoro qua, lo vuoi fare? No, sai, no, ci devo pensare. No, poi sai, io in qualche modo, io sono molto impegnato, lavoro tanto. E poi sai, io ho i figli, i cugini, i nipoti, i pronipoti, gli amici degli amici degli amici, i parenti, e mi devi capire, va bene, ti capiamo. Gli piace dire e non fare, quindi sono delle persone che sanno molto, sanno fare le osservazioni, sanno dire anche, ma quello non capisce niente, quello così, quello no, ma non è così, è colà. Quindi gli piace fare questo, gli piace assistere alle partite, sono sempre sugli spalti a criticare, fanno gli allenatori. Ma non si fa così, fa così. Ma no, quell'altro così, ma ha sbagliato quella cosa che ha fatto con la sorella, con il fratello. Mamma mia, l'ha sbagliata. Non è un operaio. Gli piace scoraggiare, descrivendo a volte come passa la giornata. Io ho messo qua i miei hobby, ma anche ad esempio la famiglia. No? L'altra specie non sa neanche la famiglia dove si trova. Questa specie invece il nome della famiglia, no? Dei figli, dei cugini, dei nipoti, dei pronipoti, degli amici, dei cugini, dei parenti, dei passanti, eccetera, il nome di tutte queste cose sta lì, è uno spettatore. Sollevato, poverino, e questa è una bella specie, guarda i bisogni degli altri, si fa coinvolgere dai bisogni degli altri, si deve sorbaccare il lavoro di seduto, perché se seduto non, siamo un corpo, seduto non fa, se il mio braccio si ferma, si paralizza, il lavoro di questo braccio lo dovrà fare quest'altro braccio, si dovrà sobbarcare l'altro lavoro. Non ha molto tempo per lui, perché? Perché poverino c'ha tante cose, chi lo chiama da una parte, poi vede un bisogno, un fratello, una sorella, corre di là, insomma, ci sono tutte queste cose. Meno per la sua famiglia, quindi non può pensare per lui, figuriamoci per la sua famiglia. E a volte poi i professori dicono, ma però sai, stai trascurando un po' la tua famiglia. È vero. Ma sai, i tuoi figli, ma sai. È vero. La parola hobby non sa neanche che esiste. È spesso sotto pressione da varie parti, giustamente dalla famiglia perché vuole e ha le giuste pretese, dai credenti carnali, perché a volte si mettono nei guai, quindi devi fare la croce rossa, io, si corre. E dalla specie spettatore, perché questi criticano, non vogliono fare niente, e a volte si mettono anche così, di traverso, in modo che non vuoi fare qualcosa anche per lui, ma non te lo fanno fare. Allora mi sono posto qualche domanda. Innanzitutto, in quale delle due specie io mi identifico questa sera? Ce lo possiamo chiedere, è vero? Abbiamo detto che il Signore non ci vuole solo informare, ma vorrebbe, e Gino ha detto anche in preghiera, che noi fossimo trasformati. Un'altra domanda, quale di queste due specie è normale? Qual è la risposta secondo voi? Nessuna delle due. Non è la normalità. Nessuna delle due è normale. Come descrivere la parola di Dio il credente normale? L'abbiamo visto prima. La normalità è siate ricolmi di spirito, quindi credenti, tutti credenti spirituali, e poi avere un concetto sobrio di sé, Romani 12,3. Questa è la carta d'identità di come dovrebbe essere il credente. Dobbiamo essere spirituali tutti, ma siate tutti ricolmi di spirito, e tutti dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi, non più alto, e neanche il più piccolo, perché se noi abbiamo un concetto più alto, occuperemo dei posti che Dio non ci dà, è vero? E quindi faremo un danno a questo corpo, e se ci sottovalutiamo, non occuperemo dei posti che Dio ci vuole dare, perché ci sottovalutiamo, siamo giovani, piccoli, vecchi, una gamba che non mi funziona, la vista, non ho i capelli come nel mio caso. Insomma, tutte queste cose qua non ci porteranno ad avere un concetto sobrio di noi stessi. Quindi, dobbiamo essere spirituali, maturi, sobri, equilibrati, sani nella fede. Altre precisazioni. Differenza fra il frutto dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo. Qual è questa differenza? Sono cose che noi sappiamo già, mi dispiace per chi le riascolta e che le conosce, ma c'è anche chi non le conosce in mezzo a noi. Allora, qual è la differenza fra il frutto dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo? Allora, il frutto dello Spirito Santo ci parla del carattere spirituale del credente, ok? Ci parla del carattere del credente, ci parla di come noi possiamo rappresentare a livello caratteriale il Signore Gesù. Poi il frutto invece dello Spirito Santo ci aiuta a capire ciò che Dio vuole che noi siamo, ok? Ciò che Dio vuole che noi siamo. I doni sono delle capacità date da Dio al momento della nuova nascita. Ai credenti per renderli atti e stabili nei servizi e ai ministeri. Adesso spieghiamo meglio. Allora, che cos'è il frutto dello Spirito Santo? Il frutto è il carattere che Cristo mette dentro di noi, fratelli e sorelle, e non ce l'abbiamo prima della conversione, ed è importante che si veda, Galati 5:22, dopo la conversione, autocontrollo, pazienza, fede, amore, pace, longanimità. Tutte queste cose si devono vedere. E crescere fanno parte del carattere. I doni sono delle capacità che Dio dà ai credenti per renderli capaci di servirlo. Attenzione, precisazione. Anche in questo caso, queste due verità sono strettamente legate. Cioè, cosa voglio dire? Io posso avere 10.000 doni e fare delle attività, ma se non ho un carattere spirituale. Vi ricordate cosa dice l'Apostolo Paolo? Prima Corinzi 13. Io sarò un cembalo risonante. Quello che faccio, ma gli altri non, magari non me lo diranno per rispetto, ma si capisce che non sono niente. Ma si capisce che non si capisce, anzi, non si capisce dove c'è la testa e dove c'è la coda. Non si capisce. Allora, le due verità sono legate. Personalmente aggiungo. Personalmente aggiungo, prendetemi con le pinze questa cosa, però personalmente aggiungo, preferirei dare a parità di dono un compito, un ministero, a un dono, a una capacità inferiore, ma con un carattere spirituale, che darlo a un dono che ha una grande capacità, ma che non è sopportato da un carattere spirituale. Perché una persona così ti distrugge mezzo mondo. È pericolosissima, è molto pericolosa. Allora sono veramente legati il carattere e il dono. Sono fra di loro legati, interdipendenti. Quindi i doni invece ci aiutano a capire ciò che noi dobbiamo fare per il Signore. Ciò che siamo e ciò che dobbiamo fare. Sono legati fra di loro. Poi, conseguenza della mancanza di equilibrio fra il frutto e i doni dello Spirito Santo, un po' quello che dicevo io adesso. Lo rivediamo velocemente. Quindi, questi due doni, se sono separati fra di loro, ok, non centreranno il bersaglio che Dio ci indicherà. Posso avere 1.000 doni ed esercitarli. Ma se non avrò il carattere di Dio, li applicherò in modo freddo, senza avere la possibilità di toccare i cuori di chi mi ascolta. Durerà solo per un tempo il mio servizio. Perché durerà solo per un tempo, fratelli? Ve lo siete mai chiesti? Perché se io non ho un carattere spirituale, dopo un po' mi ritiro? È semplice. È semplicissimo. Perché io devo servire gli altri? E c'è chi la vuole cotta? E chi ce la vuole un po' più condita bene, poi chi la vuole con un po' di prezzemolo, un po' più di sale, meno sale, chi la vuole bollita, chi la vuole arrostita bene, ognuno ha i suoi gusti. Come Cosa voglio dire? Ognuno di noi ha dei caratteri, veniamo da storie diverse, famiglie diverse, situazioni diverse, abbiamo tante malattie spirituali, arriviamo nella Chiesa e ci mettiamo a servire. Allora, prendo la prima mazzata, e vabbè, dai, però insomma, prendo la seconda mazzata, e inizio a dire, fa male, sono preso lo scaffone, poi ho sentito il dolore, ma chi me lo fa fare? Ma in fondo, ma sì, ma che si arrangi? Funziona così, ci ritiriamo pian pianino dal servizio. Questa è la chiara dimostrazione che noi non siamo spirituali, fratelli, quando ci ritiriamo dai servizi. Non siamo spirituali, lo vediamo chiaramente nella scrittura. Quindi è difficile servire le altre persone, a volte sono immature spiritualmente, a volte sono carnali, a volte sono bambini spirituali, a volte arrivano con tante malattie spirituali, vanno servite e noi li dobbiamo servire, non è facile. Allora, qual è la definizione di dono? Allora, qui mi aiuterà Marco dal greco. Carisma è un dono fatto per charis, cioè per grazia. Pronunciato bene, Marco? Grazie. Bene. Pronunciato, quindi un dono fatto per grazia. Nel greco comune si usa la parola carisma per indicare tutto ciò che si è ricevuto gratuitamente senza meritarlo. Ok? Più o meno indicativamente questo. È un regalo della grazia di Dio. Questi due, quindi il frutto dello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, sono un regalo della grazia di Dio. Ok? Un dono immeritato. Noi ce l'abbiamo ottenuti senza meritarli, senza pagare niente. Però, scritto qua, per il Signore hanno avuto un grande costo. Qual è stato questo costo? Il sacrificio del Figlio. Per farci questi doni, per portarci alla salvezza, per darci il suo carattere, per metterci al suo servizio, lui ha dovuto dare il suo Figlio per noi. I doni sono qualità e abilità speciali date da Dio per il servizio nella Chiesa e per il bene comune e non solo. Ma voglio aggiungere un'altra cosa, altrimenti me ne dimentico. I doni si ricevono al momento in cui una persona si converte. Il frutto e i doni si ricevono nel momento in cui una persona si converte, uguale battesimo di Spirito Santo, uguale conversione, uguale nuova nascita. Sono tutti modi diversi per esprimere la stessa verità. Allora, è importante questo, perché? Perché abbiamo detto che è un regalo, è qualcosa che noi non avevamo prima. È chiaro, i doni e il frutto dello Spirito Santo sono delle qualità che noi non abbiamo prima di convertirci, li abbiamo dopo. Allora, una precisazione importante. Quindi, servire il Signore è una grazia di Dio, è un miracolo e deve portarci a temerlo e ad amarlo sempre di più. Fratelli, ma ci pensate? Ma fratelli, anzi, ci pensiamo che quando noi mettiamo una sedia, un bicchiere d'acqua, facciamo qualche attività nella Chiesa o fuori dalla Chiesa, noi stiamo servendo l'Iddio vivente e vero. Quell'Iddio che non ha bisogno di te, non ha bisogno di me. Ma ci rendiamo conto della bellezza e della grandezza? Un Dio che è sufficiente a se stesso, che sceglie di servirsi di persone come me e come noi. Questo è un privilegio. Allora, quando noi, il Signore ci dà un servizio, non dovremmo dire, ma forse, aspetta, fammi parlare, dovremmo dire, fratelli, se il Signore mi sta chiamando a questo, io ubbidisco di corsa e lo voglio adorare per questo servizio. Io mi voglio buttare con la faccia per terra e lo voglio adorare perché mi sta mettendo a suo servizio, fratelli e sorelle. Pensate un attimo, invece noi ragioniamo come? Non per l'utile comune, per la gloria di Dio, ma noi ragioniamo per l'utile personale. Eh sì, perché poi se devo andare a evangelizzare, scusami, non posso andare a fare la spesa, non posso andare a mio hobby, non posso portare la mia figlia lì, il mio cugino là, la mia nipote, il mio amico dell'amico, non posso andarla a trovare. Cambia tutto. Certo, cambia tutto. Scusate, devo preparare lo studio, però i miei figli vogliono andare in gita, mia moglie vuole andare a fare la spesa. E che faccio? E vabbè, dai, tanto predicherà Gino Parisi, predicherà, che ne so, Leonardo, un altro. Ma che mi importa? Fratelli, ragioniamo con la nostra testa. Allora, quando riceviamo i doni? Ah, l'avevo scritto. Allora, alla conversione, il dono viene affidato al credente dallo Spirito Santo al battesimo di Spirito, è proprio al battesimo di Spirito Santo che il membro viene salvato e messo nel corpo. Questi sono i passi che lo indicano. Non li leggiamo per una questione di tempo. No, l'ho riportato. Allora, poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Infatti, adesso vi spiego, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo. Giudei, greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Nel momento in cui veniamo battezzati, veniamo inseriti in questo corpo e quindi riceviamo i doni e il frutto dello Spirito Santo. Chi elargisce i doni spirituali? Noi diciamo, di solito siamo portati a dire lo Spirito Santo. Non è proprio corretto. Chi dà i doni spirituali? I doni spirituali la dà la Divina Trinità. C'è uno scopo perché. 1 Corinzi 12, 11. Chi elargisce i doni in questo passo? Guardate. Dice qua, è lo Spirito. Efesini 4, 7. Chi elargisce i doni in questo passo? Ma ciascuno di noi è stata data, secondo la misura, del dono di Cristo. Allora, lì era lo Spirito, qui Gesù Cristo. 1 Corinzi 12, 28. Chi elargisce i doni in questo passo? È Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, assistenza, doni di governo, diversità di lingue, eccetera. Dio Padre. Perché questi tre passi ci mostrano le tre persone della Divina Trinità? Perché secondo voi, fratelli? C'è una ragione. Io credo che la ragione principale sia solo questa. L'importanza di servire Dio. Dio ci sta dicendo, è così importante, Signore, a servirlo, che la Divina Trinità si è messa all'opera per farci i doni spirituali, per renderci atti a servire il Signore. È straordinario questo fatto. Cioè, la Divina Trinità ci elargisce i doni spirituali e ci rende capaci di servirlo. È straordinario questo fatto. Questo è un grande privilegio, è ancora una volta un grande privilegio. Quali sono allora le relazioni, poi ci fermiamo, fra i doni, i ministeri e le operazioni? Nella scrittura si parla di doni, di ministeri e di operazioni. Quali sono le differenze? Allora, 1 Corinzi 12, 4 a 5, viene detto, leggiamolo questo passo, fratelli, vi rubo un paio di minuti in più, abbiate pazienza. Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Allora, qui vediamo tre cose. Diversità di doni, diversità di ministeri, diaconai, quindi carismata, diaconai, servizi, e diversità di operazioni, dal greco, Marco lo vuoi dire tu? Lo vuoi ripetere? Energemeta, che vuol dire, è un termine che indica un'attività in cui agisce Dio, quindi un'attività, ok? Adesso vedremo meglio, è un'attività fatta con la forza di Dio. Quindi i doni sono qualità spirituali che si ricevono al momento della salvezza. Quando i doni sono esercitati secondo la parola, attenzione, l'ho sottolineato, identificano sempre un ministerio. Se io ho un ministerio nella Chiesa, è perché è sostenuto da un dono, non solo da un dono, adesso vedremo. Allora, un ministero invece è un servizio che può essere sostenuto sia dei doni sia dei talenti. Ad esempio, suonare il pianoforte, suonare la chitarra. Questo è un ministero nella Chiesa, ed è un ministero abbastanza importante, ma non è un dono spirituale, è un talento. Allora, sia i talenti e sia i doni, se esercitati secondo le indicazioni della parola di Dio, cioè con un carattere spirituale, identificano sempre un ministero. Un ministero è sostenuto o dai doni oppure dai talenti. È chiaro questo concetto? Quindi si può parlare di ministero quando noi abbiamo dei doni o dei talenti che noi esercitiamo per la gloria di Dio, in modo spirituale. Quindi le caratteristiche principali del ministero deve essere sostenute dai doni o dai talenti, può essere a carattere pratico, può essere a carattere proclamativo o annunciativo, serve un carattere spirituale, la continuità, pensiamo al bene comune, soddisfare gli scopi dati dalla parola, deve essere sempre in crescita il ministero. E il Signore allargherà sempre di più, se tu sarai fedele, io sarò fedele, il Signore allargherà sempre di più questo ministero, lo renderà sempre più forte, allargherà il cerchio di azione. A volte può coinvolgere anche la nostra famiglia, anzi, un ministero coinvolge la nostra famiglia. Facciamo un esempio, se una sorella è una monitrice e ha dei figli, chi dovrà guardare i figli della nostra sorella? Il marito. Perché? Perché permetterà di esercitare con continuità questo ministero, è un esempio, ma ne potremmo fare tanti altri. Quindi, preoccuparmi nel tempo di far crescere altri per garantire un seguito. Le operazioni invece indicano un servizio importante fatto in che modo? Sporadico. Ci sono i battesimi, c'è da spostare tutta l'attrezzatura al bocciodromo. Ok? Benissimo. Allora, i diaconi che hanno i loro collaboratori, frate, ci serve una mano a spostare il pulpito. Oh, vengo io, ci sono. Ok, è un'operazione sporadica. Ok? È un'operazione fatta con la forza di Dio, ma in modo sporadico, non continuativo. È occasionale, di passaggio, non è necessariamente sistematico. Il termine ministero può indicare, nel senso più stretto del termine, un servizio pratico, ben definito, nella parola di Dio, con il termine di diaconos, cioè servitore. Ma mi fermo qua, la prossima volta inizieremo a vedere questo aspetto. Allora, fratelli, inizialmente abbiamo detto che il Signore non ci deve solo informare, ma vuole trasformarci. Allora, io credo che ci possiamo interrogare, abbiamo molto materiale per poterci interrogare questa sera e dire da che parte siamo. Siamo sollevato o siamo seduti? E se sono seduto, ho la possibilità di alzarmi e servire il Signore? E di essere una persona equilibrata, magari anche di non eccedere, di occupare il posto che Dio mi ha affidato nella Chiesa. Preghiamo per chi ha molti pesi, preghiamo perché possa il Signore suscitare altri fratelli capaci di portare questi nuovi pesi e quindi alleggerire quei fratelli e anche loro entrare in una sfera equilibrata. Io spero, fratelli, che noi questa sera torniamo a casa esaminandoci, non criticando. Esaminiamoci, non critichiamo. Che Dio ci benedica. Amen.